Un caro saluto anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, vi abbraccia. Bene, possiamo partire con questo nuovo appuntamento e partiamo anche col nuovo capitolo, il capitolo 2 di Genesi, primo libro della Bibbia. In questo capitolo emerge per la prima volta una delle caratteristiche principali della rivelazione biblica, caratteristica che troveremo a più riprese nella Bibbia e che possiamo definire come l'impronta digitale dell'ispirazione. Di solito lo Spirito Santo, quando trasmette la parola di Dio, afferma brevemente una serie di fatti e di verità. In seguito riprende la verità più importante per svilupparla e approfondirla. È quello che vedremo in questo capitolo per quanto riguarda i sei giorni della creazione. Lo stesso metodo lo troviamo applicato, ad esempio, nel libro del Deuteronomio, che non deve essere considerato una ripetizione della legge data da Mosè al popolo di Israele, ma una sua interpretazione successiva dopo il periodo di 40 anni trascorsi nel deserto. L'esistenza poi di 4 Vangeli, e non di uno solo, è un altro esempio di quanto abbiamo appena visto. Questo metodo è applicato in pratica in tutta la Bibbia. Dopo i sei giorni della creazione, il capitolo 2 mette in risalto quello che più ha attinenza con l'uomo, il sabato. Iniziamo quindi la lettura del capitolo esaminando questo giorno. Leggo i primi 3 versetti dal capitolo 2 di Genesi. Così furono compiuti i cieli e la terra, e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Non dobbiamo trascurare l'importanza del settimo giorno e cerchiamo di capire che cosa significhi il fatto che Dio si riposò dal suo lavoro. Vuol forse dire che si è stancato, si è messo a sedere dopo 6 giorni ed ha esclamato: ragazzi, che settimana, ho lavorato più di 40 ore? No, direi proprio di no, questo non avrebbe senso. Quando Dio terminò i 6 giorni di lavoro, vide che tutto era ben fatto e che non restava niente da fare ancora, e pertanto in questo senso smise di lavorare. Io non posso dire la stessa cosa, perché quando lascio il mio lavoro, rimane sempre qualcosa da fare. Invece Dio, alla fine dei 6 giorni, ha riposato il settimo, perché la sua opera era finita, completa. Questa è una verità importante. Infatti, nella lettera agli Ebrei ci viene detto che noi entriamo nel riposo, cioè entriamo nel sabato di Dio, nell'opera completa di redenzione che Egli ha compiuto, morendo sulla croce, quindi quasi 2000 anni fa. Questo per me e per te. Per questo motivo l'Apostolo Paolo può scrivere in Romani al capitolo 5, versetto 1: giustificati dunque per fede, noi abbiamo pace con Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Caro amico, vedi, io non devo alzare nemmeno un dito per essere salvato, perché Gesù ha già fatto tutto. Gesù ha pagato tutto, e tutto io devo a Lui. Il peccato aveva lasciato una macchia rossa, Egli l'ha fatta diventare bianca come la neve. Alcuni pensano che il vasto universo in cui viviamo sia esistito da bilioni di anni, ma se questo è vero, deve essere accaduto qualcosa alla Terra e a gran parte della creazione. Come conseguenza di questo, Dio si è mosso e il suo spirito ha aleggiato sulla superficie dell'abisso, creando il cosmo dal caos. Il capitolo 2 di Genesi continua riassumendo quanto accadde. Queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessun'erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra. E non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. In realtà la parola origini significa famiglie. Il libro di Genesi non è soltanto il libro degli inizi, ma anche il libro delle famiglie. Il riferimento qui non è all'origine dei cieli e della terra, ma a ciò che segue, particolarmente alla storia dei terrestri. Non è da considerarsi quindi un'altra storia della creazione. La situazione descritta da questi versetti forse esisteva molto tempo prima che l'uomo facesse la sua comparsa sulla terra, ma ci aiuta a capire lo scopo che il Signore si era prefisso durante la creazione, e cioè quello di preparare un ambiente adatto all'uomo che avrebbe creato in seguito. A questo punto Dio si prepara a inserire l'uomo nel posto predisposto per lui. Nel primo capitolo abbiamo visto come venne creata dal nulla la materia inorganica, la creazione dei cieli e della terra. Il passo successivo è la creazione della materia organica, ossia la creazione della vita. Abbiamo trovato questo al versetto 21 del primo capitolo, quando si parla della creazione dei grandi animali acquatici, di tutti gli altri animali. Poi il successivo passo della creazione è l'uomo. Qui non c'è nessuna transizione naturale e la teoria dell'evoluzione non può colmare la lacuna che porta alla comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra, terra che era pronta ad accogliere l'uomo. Anche per quanto riguarda il metodo usato per la creazione dell'uomo, abbiamo dei limiti, perché Dio ci ha detto molto poco al riguardo. Fisicamente l'uomo è tratto dalla terra ed è interessante sapere che il nostro corpo è formato da 15 o 16 elementi chimici, gli stessi che si trovano nella terra. La parte fisica dell'uomo proviene dalla terra e se dovessimo estrarne gli elementi chimici di cui siamo fatti, avremmo ben poco valore in termini economici, diciamo più o meno 2 euro e qualcosa, a seconda dell'inflazione. Questo sarebbe il valore del nostro corpo di polvere. Beh, un po' pochino. Ma l'uomo è qualcosa di più che polvere. Fisicamente siamo polvere e ritorneremo in polvere, ma il nostro spirito andrà con Dio. Perché? Perché Dio gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne quindi un'anima vivente. Dio soffiò nell'uomo lo spirito di vita, gli diede una vita fisica, psicologica e anche spirituale. In altre parole, l'uomo ha dentro di sé una meravigliosa capacità di avere relazione con il suo creatore. Per quanto ne sappiamo, questo fatto distingue l'uomo da qualsiasi altra creatura nell'universo. Naturalmente esistono gli angeli, di cui però conosciamo molto poco. Gli evoluzionisti teistici affermano che l'umanità si è evoluta fino a un certo livello, il cui prodotto è stato in seguito elaborato da Dio. Tuttavia, qualsiasi teoria evoluzionista non può trovare spiegazioni per il linguaggio umano, per la coscienza, per la personalità. Con questi tre aspetti dell'essere umano, gli evoluzionisti incontrano qualche difficoltà. È fin troppo facile prendere le ossa di un uomo e paragonarle con quelle di qualche antropoide, forse di una scimmia o di un cavallo. Sono sicuro che sono straordinariamente simili, ma ciò nonostante anche molto diverse. L'uomo è una creatura diversa perché il Signore gli ha soffiato nelle narici il soffio della vita. Dobbiamo sempre tenere presente che l'uomo è stato fatto in modo straordinario, in un modo meraviglioso, tanto straordinario, tanto meraviglioso, che Dio lo collocò in un luogo altrettanto straordinario e meraviglioso. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio, il Signore, fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita, in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva in 4 bracci. Il nome del primo è Pison, ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro. E l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il bdellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kiddekel, ed è quello che scorre ad oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Beh, non so dirvi dove si trovi esattamente il giardino dell'Eden, ma credo che sia in qualche posto nella valle tra il Tigri e l'Eufrate, e potrebbe essere la zona comprendente l'intera valle. In origine questa valle era molto fertile, e lo è tuttora, in quanto fa parte della zona detta Mezzaluna Fertile. Ci fu un tempo in cui gli abitanti di questa regione non seminavano il grano, ma si limitavano a mieterlo, perché cresceva naturalmente da solo. In questo testo si citano alberi speciali, quali l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male. Non posso dire molto di queste piante, perché oggi sono scomparse dalla scena. Il Signore fece crescere ogni albero. È scritto questo. E possiamo notare che tali alberi erano belli da vedere e anche buoni come nutrimento. Queste piante associavano il lato piacevole a quello pratico. Sarebbe come entrare, ad esempio, in un negozio di mobili e sentirsi dire che la merce è bella ma anche funzionale. È importante notare che nel giardino dell'Eden gli alberi erano sia belli che utili. Nel mondo in cui viviamo possiamo ancora vedere la bellezza, nonostante la maledizione conseguente alla caduta dell'uomo. Tutti noi possiamo ricordare di aver visto almeno una volta un posto bellissimo, un paesaggio che ci ha lasciato profondamente commossi o di cui ci siamo innamorati. Ebbene, il giardino dell'Eden doveva essere proprio un posto così, un posto meraviglioso. Dio aveva preparato un posto fantastico per la sua creatura e gli aveva preparato anche un compito. Genesi 2, verso 15. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Questo dunque era lo scopo di Dio per l'uomo. E vedremo che Adamo esercitava la propria autorità, le forze della natura obbedivano a ogni suo cenno, ma Dio stesso pose delle limitazioni all'operato dell'uomo. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morrai. Non era nelle intenzioni originarie di Dio che l'uomo dovesse morire. Egli l'aveva creato infatti a sua immagine e somiglianza. Comunque l'uomo viene messo alla prova. Egli ha una propria volontà e questo, come tutti i privilegi, crea sempre delle responsabilità. Se l'uomo è stato dotato di libera volontà, occorre una prova per stabilire se obbedirà o meno a Dio. Questo assioma è sempre vero. Alcuni commentatori suppongono che il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male fosse velenoso. Io credo invece che fosse il miglior frutto di tutto il giardino. Nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Ricordiamo che l'uomo è una trinità e avrebbe dovuto morire 3 volte. Mentre Adamo morì fisicamente soltanto all'età di 900 anni, la morte predetta dal Signore significava separazione. E Adamo fu separato spiritualmente da Dio, nello stesso momento, nello stesso attimo in cui mangiò il frutto. Proseguiamo ora nella lettura del capitolo che a questo punto parla della necessità per l'uomo di avere una compagna. Poi Dio, il Signore, disse: «Non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui». Dio, il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Adamo dunque iniziò a vivere da solo nel giardino. Si mise all'opera per assolvere al suo compito. Penso che anche tu sia d'accordo con me nel dire che quell'uomo doveva essere proprio sveglio per dare un nome a tutti gli animali. Un buon tempone racconta che quando Dio presentò l'elefante ad Adamo, per chiedergli quale nome gli avrebbe dato, Adamo disse: «Assomiglia a un elefante più di qualunque altro animale». Stento a credere che sia andata proprio così. Alla completezza della creazione mancava però un aiuto adatto proprio ad Adamo. Questo era necessario alla realizzazione del programma di Dio che, come abbiamo visto nel primo capitolo, al verso 28, voleva che l'uomo e la donna prolificassero e sottomettessero la terra. Questo spiega la frase «Non è bene che l'uomo sia solo», del versetto 18. La frase «un aiuto per lui» significa una persona con cui andare d'accordo, con cui dialogare, un aiuto affine a lui, l'altra metà di se stesso. Un uomo è a metà finché non si sposa, finché non trova la sua donna. Non sto sponsorizzando il matrimonio, ma posso dire che questo è il progetto di Dio per l'uomo e la donna. E la donna è la risposta adatta, quindi, a quell'uomo che era da solo, Adamo. Bene, io mi fermerei qua, proprio dopo aver visto, grosso modo, il secondo capitolo del libro di Genesi. Vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e mi raccomando, io sarò qui domani ad aspettarvi alla solita ora. Vi aspetto numerosi. Ciao e grazie ancora.